SBS Italia.
Abbiamo in linea Pio De Emilia, il corrispondente di Sky, che sarà uno dei giornalisti che sarà presente al vertice delle due Coree, ma diversamente da quello che faranno i giornalisti degli altri paesi, Pio De Emilia sarà uno dei pochissimi ad arrivare nella Corea del Sud attraverso la Corea del Nord per assistere a questo importante incontro. Innanzitutto, buongiorno Pio.
Sì, buongiorno a voi, grazie.
Bene, allora iniziamo con il fatto che fino a qualche settimana fa si pensava all'apocalisse quando si parlava della Corea del Nord, ora invece stanno soffiando venti di pace. Come si è arrivati a questo importante momento?
Ma si è arrivati a questo importante momento paradossalmente attraverso il combinato congiunto di alcuni elementi, e cioè, primo, il fatto che il presidente Trump, al di là delle sue dichiarazioni e delle sue, diciamo, minacce più o meno realizzabili, tuttavia ha bisogno di portare a casa qualche cosa, perché sappiamo che in patria non gode di buona stampa, come si dice. Dall'altro abbiamo un leader nordcoreano che, contrariamente a tutte le aspettative e contrariamente anche a tutta la narrazione dei mass media stranieri, ha dimostrato di avere una grande capacità di leadership e soprattutto una grande e coerente e, diciamolo pure, vincente strategia. E cioè, lui è riuscito a convincere quantomeno, poi vedremo se e quanto lui possegga davvero una capacità di attacco nucleare, ma quantomeno è riuscito a convincere l'Occidente di averla. E questo ha ridotto un po' le opzioni da parte degli Stati Uniti e del cosiddetto mondo occidentale. Devono trattare con lui da una posizione di parità, e come la deterrenza nucleare ha funzionato negli ultimi 70 anni dopo la guerra, tra Stati Uniti, Russia, Cina prima, poi tra Israele e le altre potenze nucleari dell'area, partiamoci chiaro, i cinque paesi nucleari ufficialmente autorizzati non sono soli, ce ne sono altri che posseggono la cosiddetta bomba e che hanno violato a suo tempo il trattato di non proliferazione, cosa che internazionalmente parlando la Corea invece non ha fatto, perché la Corea è uscita dal trattato di non proliferazione. Quindi tutto quello che ha fatto ultimamente sono cose certamente eticamente, moralmente condannabili, ma dal punto di vista giuridico internazionale non sono dalla parte del torto, come a suo tempo è stato invece il Sudafrica, l'India, il Pakistan e Israele. Detto ciò, oggi siamo a un punto fondamentale, ma soprattutto un punto fondamentale per la storia coreana, perché come già avvenuto nel 2000, nel 2004, con i primi due vertici avvenuti a Pyongyang, che hanno portato il premio Nobel al grande scomparso presidente della Corea del Sud, Kim Dae-jung, anche questa volta, diciamo, dobbiamo tutto questo soprattutto alla leadership, alla saggezza dimostrata da Moon Jae-in, il nuovo presidente sudcoreano, che è un vecchio leader di diritti umani, un avvocato, e uno sempre stato schierato per la politica cosiddetta dell'illuminato, del dialogo illuminato verso il sud, la chiamano la Sunshine Policy, e che oggi è riuscito in questi ultimi mesi a barcamenarsi tra l'esigenza di essere fedele all'asse occidentale, all'alleato americano, di continuare i buoni rapporti con la Cina, che oggi è il primo paese, non dimentichiamocelo, dell'interscambio commerciale con la Corea del Sud, il primo paese, e poi ovviamente di risvegliare lo spirito di riconciliazione nazionale che da sempre alberga nel popolo coreano, e sottolineo la parola popolo coreano perché la Corea è una nazione come poche ce ne sono al mondo, è certamente una nazione più nazione di noi italiani, per esempio, noi siamo una nazione unificata da 150 anni. La Corea è sempre stata una nazione da 5.000 anni e solo negli ultimi 70 anni, per motivi esterni, la guerra fredda, sono stati divisi. Quindi non c'è tutto questo odio, questa narrazione che abbiamo ascoltato negli ultimi anni tra i coreani del sud e i coreani del nord. Non c'è, per esempio, e questo è molto importante farlo capire agli ascoltatori, questa paura da parte del popolo del sud di un attacco del nord. Io ogni volta che sono andato nel sud e ho chiesto di dirmi se temevano un attacco, si mettevano quasi a ridere dicendo ma quando mai, loro al nord fanno queste cose per motivi strategici, ma non ci sentiamo minimamente minacciati. Ecco, quindi siamo in un momento storico, certamente l'unificazione della Corea non è alle porte perché ci sono problemi economici, politici, strategici. A tutti non piace l'idea di avere una Corea unificata, prima tra tutti la Cina, ma anche al Giappone, agli Stati Uniti, la Corea va bene così, divisa, però certamente è un passo avanti e, ripeto, sarà un momento storico.
Certo. Qual è l'agenda dei lavori? Di che cosa si parlerà?
Ma guarda, l'agenda non è assolutamente stata comunicata né dal sud né dal nord e ci sta perché si tratta di trattative che probabilmente andranno avanti fino a poche ore, pochi minuti prima. Del resto, rendiamoci conto, è un momento storico, non solo perché si incontrano due leader di una nazione che peraltro giuridicamente non si riconoscono l'un l'altro. La Corea del Sud per la Corea del Nord non esiste e la Corea del Nord per il Sud non esiste. Quindi intanto è già importante che due leader di nazioni che non si riconoscono si incontrino e si incontrino in territorio del Sud, che ripetiamo è una novità assoluta perché il Nord, da quando ci fu l'armistizio, ripeto armistizio, non trattato di pace, quindi teoricamente i due paesi sono ancora in stato di guerra, ecco, da allora un leader del Nord non è mai andato al Sud, quindi già questo è molto importante, ci sarà da studiare tutta una serie di forme, addirittura di linguaggio, come i due leader si dovranno trattare, la lingua coreana è una lingua molto complicata e ci sono delle forme di espressione più o meno eleganti, più o meno, come dire, onorifiche e sarà molto interessante vedere se i due si rispetteranno vicendevolmente, useranno certi pronomi o meno, questa è una cosa molto importante. L'altra cosa importante è sicuramente la questione della presenza americana. Allora, in Corea del Sud ci sono da sempre, da dopo la guerra, una 30.000 circa marine americani situati in varie basi. Questo al nord è sempre stata considerata una condizio sine qua non per trattare qualsiasi tipo di cosa con il sud. Sembra che questa condizione sia stata rimossa, o almeno così l'agenzia ufficiale nordcoreana ha annunciato più di una volta. Quindi diciamo che il nord non si presenta con la domanda: prima di discutere di qualsiasi cosa dovete cacciare gli americani. Certo, questo è nel wishful thinking del nord. Non è detto che prima o tardi non ci sia una riduzione quantomeno della presenza americana, che farebbe molto piacere anche alla Cina ovviamente, però penso che in questa fase si tratterà soprattutto della possibilità di rilanciare gli scambi commerciali e culturali, cosa già fatta appunto nel 2000, poi nel 2004, ricordo l'iniziativa che sembrava vincente di Kaesong, della zona commerciale di interscambio, dove le imprese sudcoreane e anche qualcuna straniera utilizzava la manodopera a buon mercato del nord per produrre prodotti che poi andavano in giro per il mondo e che venne chiusa appunto dopo gli ultimi esperimenti nucleari del nord. Certo. Ecco, questo potrebbe essere il primo obiettivo, riaprire gli scambi alla zona di Kaesong, riaprire gli scambi commerciali. Abbiamo visto che quelli culturali sono già di fatto ripresi con la storica performance dei gruppi pop al nord, con Kim e famiglia che si sono fatti fotografare danzando e ballando. Insomma, diciamo che questo potrebbe essere già un buon punto. Non si parlerà, secondo me, del rapporto con gli Stati Uniti. Quello, come dicevi tu, ricordavi tu, sarà argomento, semmai avverrà, del vertice altrettanto storico tra il vecchio rincoglionito, come lo definivano i nordcoreani fino a qualche tempo fa, cioè il presidente Trump, e il pazzo Rocket Man, come lo definiscono invece gli USA, il leader coreano.
Sì, infatti io qui torno appunto a dire che si parlava di apocalisse, ora invece soffiano venti di pace. Qui certamente abbiamo già detto che Moon Jae-in è stato determinante, però ci sono stati due momenti, Pio, che sono significativi. Il primo è la visita di Kim Jong-un a Pechino e l'incontro con Xi Jinping, e l'altro quello segreto del quale si è venuto a sapere soltanto pochi giorni fa, di Mike Pompeo, il futuro segretario di Stato americano a Pyongyang. Quindi diciamo che c'è un qualche cosa di importante che si muove dietro le quinte, ma a livelli estremamente elevati della struttura politica di questi paesi.
Assolutamente, siamo in un momento storico, geopolitico fondamentale, in cui gli Stati Uniti sentono il fiato sul collo della Cina, che sta diventando sempre più potenza globale, per ora numero due, chissà se mai arriverà al numero uno. Certo, le proiezioni, se ci mettiamo a tavolino, le proiezioni economiche parlano molto chiaro, entro il 2030 circa potrebbero superare gli Stati Uniti. E poi c'è appunto la posizione dei paesi intermedi, cioè del Giappone, per esempio un paese che si sente in questo momento completamente scavalcato, sbattuto fuori da ogni discorso geopolitico. C'è la Russia che vuole rientrare in gioco. Diciamo che un vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord, che è auspicato da tutti i coreani perché potrebbe portare finalmente al trattato di pace. Corea del Sud e Corea del Nord e Stati Uniti sono ancora in guerra ed è l'ultimo, diciamo, bubbone ancora che è restato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma nello stesso tempo la Cina teme di essere, lasciata fuori, ed è per questo che secondo me è avvenuto questo viaggio ufficiale con tutti gli onori di Kim a casa di Xi Jinping, per ribadire questa alleanza storica, culturale, militare che c'è, e politica, soprattutto che c'è tra la Cina e la Corea del Nord. Non dimentichiamoci che la Corea del Nord è aiutata non soltanto commercialmente ed economicamente, ma militarmente. Se non fosse stato per l'aiuto della Cina durante la guerra di Corea, la Corea del Nord sarebbe sparita e sarebbe stata conquistata dagli Stati Uniti. Furono i 2 milioni di cinesi volontari che arrivarono in Corea del Nord, tra i quali il figlio di Mao, cioè un figlio di Mao che è morto al fronte, e hanno salvato la situazione e riportato il confine a metà. Quindi questo rapporto esiste, però è anche vero che ultimamente Kim Jong-un ha mostrato una tale apparente follia, una tale apparente, capacità di cambiare le carte in tavola, che la Cina teme che possa esserci improvvisamente un idillio tra Stati Uniti e Corea del Nord e che questi due paesi si mettano d'accordo per ridurre l'influenza cinese, cosa che ovviamente i cinesi non possono sopportare. E secondo me il fatto che il vertice tra Kim e Trump non sia stato ancora formalmente annunciato è proprio perché la Cina vuole avere un ruolo in questo. Quale potrebbe essere questo ruolo? Quello, per esempio, di ospitarlo, perché ancora non si sa dove e mai avverrà questo vertice, e probabilmente uno dei posti sostenibili sarebbe proprio Pechino, visto che Kim, si sa, non prende l'aereo e quindi deve essere per forza un posto raggiungibile in treno.
Pio D'Emilia, tanto ci sentiremo dopo il vertice. Abbiamo anche la fortuna di avere te che passi dalla Corea del Nord per arrivare alla Corea del Sud, quindi sarà un'esperienza interessante della quale certamente parleremo per avere una tua impressione. E ricordiamo che Pio D'Emilia è corrispondente di Sky, ma è anche un esperto di affari asiatici e soprattutto quelli che riguardano appunto le zone geografiche delle quali abbiamo parlato, Asia, Corea e Giappone. Pio D'Emilia, grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.
sbs.com.au/italian